La ringrazio, Presidente. Lo scorso anno definimmo la nostra come una proposta di bilancio di resistenza attiva. Resistenza ai tagli del governo, resistenza agli effetti della crisi, resistenza anche a un modo di dipingere la nostra città, la società modenese, come un modello in declino. Certo, una realtà ancora ricca e presente, qualcuno diceva, ma poco capace di progettare e innovare. Bene, ai tagli del nostro governo abbiamo risposto avviando nei fatti una ristrutturazione profonda del nostro sistema di Stato sociale, progettando e innovando. Alla crisi abbiamo risposto ancora una volta con strumenti nuovi, come la capacità di adeguare le tariffe al mutare della posizione economica delle famiglie e poi spostando risorse importanti da altri settori verso il sostegno ai cittadini in difficoltà e al sistema delle imprese. I tagli del governo ci sono ancora, anzi, semmai si sono accentuati. La crisi morde ancora diversi settori del nostro tessuto economico, ma soprattutto sta producendo progressivamente effetti preoccupanti sul piano della occupazione. Quindi sarebbe del tutto giustificata la riproposizione di un altro bilancio di resistenza, magari anche meno propositivo di quello del 2009. Insomma, una sorta di teniamo le posizioni in attesa che il peggio passi. La linea Tremonti, per intenderci. Invece, la nostra manovra è già proiettata a costruire le condizioni per gestire i prossimi anni di ripresa generale e di sviluppo della città. Traghettiamo oltre la crisi, verso il 2011, un comune sano, finanziariamente solido, capace di ridistribuire risorse con equità e di investire per migliorare la capacità e per sostenere l'economia locale. D'altronde, i nostri bilanci sono stati esaminati nell'ambito di approfondite ricerche nazionali e hanno dimostrato la solidità e la forza dal punto di vista finanziario del nostro comune. A questa presentazione delle linee generali delle politiche comunali e del bilancio di previsione seguirà la relazione dettagliata del vice sindaco assessore alle finanze. Quindi, per spiegare l'orientamento generale dell'amministrazione, userò solo una parte dei numeri e affronterò solo alcuni dei temi che riguardano direttamente il bilancio. E magari, come si addice al bilancio, anche se rapidamente, alcuni temi apparentemente fuori tema, cioè in realtà la lettura politica di quello che andiamo facendo. Alcuni numeri però sono importanti. Per il 2010 prevediamo una spesa a favore dei cittadini modenesi di oltre 214 milioni di euro, ai quali si devono aggiungere circa 73 milioni per gli investimenti. La cosiddetta spesa corrente, in gran parte rivolta ai servizi e comprensiva del rimborso dei prestiti in ammortamento, come è noto, ammonta a circa 3,7 milioni rispetto al preventivo 2009, più 1,7%. L'incremento però, vediamolo subito, è determinato da alcune voci che hanno caratteristiche che, ahimè, ne riducono l'effettiva dilatazione. Perché è determinato integralmente dai costi per le politiche sociali, circa 2,7 milioni, e da quella per i servizi scolastici, 1,3 milioni. Per riepilogare, 111 milioni vanno al welfare, toccando il record del 52,5% della spesa corrente, mentre 36 milioni andranno impegnati alle voci ambiente, territorio e sicurezza urbana. Se poi si considera che anche gran parte dei maggiori contributi da parte di azienda sanitaria e fondazione sono stati destinati a questi settori, e che le spese per effetto dei contratti e dell'energia comunque aumentano, risulta evidente che il resto della macchina comunale ha dovuto subire tagli netti. Praticamente tutti i settori, ad eccezione della sicurezza, sulla quale invece continuiamo ad investire in uomini e mezzi, e delle manutenzioni, sulle quali abbiamo concentrato risorse importanti anche negli investimenti, e che saranno al centro di importanti interventi di carattere organizzativo e funzionale, tutto il resto, appunto, deve andare in controtendenza. Dicevo in premessa che ancora dobbiamo fare i conti con la riduzione dei trasferimenti dello Stato. È un problema di finanze, è un problema non solo modenese, ma non è solo questo. Nelle politiche del governo, infatti, avremmo voluto trovare qualcosa di positivo per gli enti locali, sia per orgoglio di ruolo, siamo convinti che i comuni costituiscano l'ossatura vera della nazione e soprattutto di questi sono convinti trasversalmente gli elettori, non solo del centro-sinistra ma dell'intero Paese, sia per puro calcolo interessato, cioè avere risorse in più da utilizzare a favore dei cittadini. E ancora perché speravamo che quelle forze che infarciscono i loro discorsi di retorica federalistica dessero seguito ai loro proclami e si battessero veramente per un'autonomia finanziaria dei comuni. Avremmo voluto, ma non ci siamo riusciti. I trasferimenti sono stati tagliati, l'autonomia impositiva ridotta, non vengono restituiti gli importi relativi ai costi sostenuti per garantire servizi di competenza statale. Modena vanta crediti nei confronti dello Stato per oltre 16 milioni di euro. Sforbiciati anche i fondi destinati alle politiche sociali, per la casa, i trasporti e la cultura, è stato penalizzato dal governo centrale più di altri anche il comparto sicurezza. Sì, certo, visto che siamo stati bravi a rimanere entro i parametri del patto di stabilità, il governo, bontà sua, ci premia consentendoci di indebitarci per quasi 2 milioni di euro in più. Grazie tante, ma piuttosto che subire certi regali, preferiamo fare da noi le nostre scelte. Non sono stati rispettati i patti per la sicurezza, si riducono i fondi alle regioni per la sanità, non c'è traccia di federalismo, anzi, questo Stato tende sempre più ad accentrare. Comuni e famiglie sono stati lasciati soli ad affrontare gli effetti della crisi. Enti locali e imprenditori sono soli nell'avviare l'azione di rilancio dell'economia, dell'innovazione e dei consumi. Questi sono gli aspetti più noti, ma solo perché altri sono di importanza minore rispetto a quelli che ho citato. Ad esempio, dov'è lo Stato sul fronte degli investimenti? A parte l'annuncio reiterato relativo al ponte sullo Stretto, dov'è l'impegno per la difesa del territorio, per le infrastrutture utili all'ambiente e alla mobilità? Dove sono i fondi per la ricerca, per l'università e per la scuola? Nel lavoro di preparazione per questo bilancio ho provato a pensare quando è stata l'ultima volta che il governo ha finanziato un'opera pubblica a Modena, o ancor meno quando è stata l'ultima volta che il governo ha contribuito a risolvere un problema modenese. Non ho trovato riscontri recenti. Anzi, sono molto preoccupato di quello che succederà quando il nuovo scalo merci sarà ultimato ed ancora non solo non avremo i collegamenti, ma nemmeno saranno stati subappaltati i lavori per la nuova viabilità. Era un impegno dello Stato. Speriamo vada diversamente in relazione ai finanziamenti per tamponare il rischio idraulico, perché si tratta di interventi urgentissimi. Esiste un accordo e ci contiamo, ma senza, ancora una volta, farci eccessive illusioni. Visto che siamo in argomento, colgo questa occasione per ringraziare pubblicamente le nostre strutture rivolte all'emergenza, dalla Protezione Civile alla Polizia Municipale, i servizi di manutenzione e per la comunicazione. Ringraziamento che ovviamente va esteso alla provincia, agli organi dello Stato, ai vigili del fuoco e ai mezzi di informazione. Tutti insieme hanno consentito a Modena di superare bene il complesso delle emergenze, neve e piene dei fiumi, che si sono manifestate nel corso delle festività natalizie. E mentre loro lavoravano duramente, c'è chi ancora una volta non ha avuto scrupoli a travisare la realtà a soli scopi elettorali. Torniamo alle scelte di bilancio e alle politiche che vedranno sempre meno risorse provenire dallo Stato, mentre le spese aumenteranno naturalmente anche solo considerando i costi dei contratti, dell'energia e in generale delle forniture. L'aumento della spesa corrente del 2010 sarà di circa 4 milioni di euro, ma come detto tutto il nostro incremento è relativo alla spesa sociale, disabilità, anziani, famiglie in difficoltà e al settore dell'istruzione. Questo significa che tutto il resto della macchina comunale non solo non aumenta la propria spesa, ma invece la riduce drasticamente e pesantemente. Qualcuno potrà anche portare questo risultato come un vanto, un merito acquisito, un traguardo raggiunto. Non io, perché non è a livello della crescita di questa amministrazione una operazione di questo genere. La nostra è un'amministrazione che nello sforzo a favore dei cittadini ha lavorato e lavorato intensamente. I tagli, infatti, non sono azioni astratte, provocano conseguenze per la città e per le persone e di questo dobbiamo preoccuparci. Tagliare iniziative, mostre e manifestazioni significa tagliare lavoro, negare opportunità. Tagliare anche piccoli contributi a volte significa impedire a enti e ad associazioni di svolgere un compito prezioso per i cittadini e per la comunità modenese. Quindi chi si rallegra dei tagli e della riduzione non vede al di là del proprio naso. Avevamo detto che dopo il superfluo avremmo ridotto anche il necessario pur di garantire l'indispensabile. Siamo costretti a farlo e ci assumiamo la responsabilità delle scelte, ma non è giusto che i cittadini modenesi debbano pagare gli errori romani, catanesi, campani o palermitani. Non è giusto e continueremo a dirlo con forza, pur facendo il nostro dovere fino in fondo. Tagliare significa tutto questo, ma vogliamo dirvi con chiarezza che abbiamo spinto su questi tagli per garantire l'indispensabile. Ebbene, abbiamo dovuto prendere atto che in alcuni casi, per garantire l'indispensabile, è necessario andare in controtendenza nonostante la crisi ed introdurre elementi nuovi, nuovi progetti, nuove azioni, nuove proposte, nuove iniziative che parlino alla città delle nostre priorità, degli elementi strategici del nostro Stato sociale. Lo diciamo quindi con chiarezza. Estendere anche al 2010 l'opportunità di abbassare le rette e le tariffe in caso di mutamento della capacità economica e di reddito delle famiglie dovuta alla crisi, anche per l'anno che viene, ben sapendo che questo determinerà minori entrate. Valorizzare, nel quadro degli interventi economici, un arricchimento della Family Card che metta in rilievo azioni tese a favorire un maggiore ventaglio di opportunità. Incentivare le iniziative che creino sinergie positive tra le funzioni esercitate dall'amministrazione comunale e le azioni tese a dare risposta alle accresciute difficoltà per le imprese, dovute alla crisi nel campo occupazionale, del cambiamento del mercato, della necessità di innovazione. Ampliare l'organico della Polizia Municipale nel quadro dell'accordo di programma con la Regione, che come noto ha indicato standard da raggiungere, rispetto ai quali siamo perfettamente nella tabella di marcia che intendiamo rispettare e lo facciamo senza nemmeno rispondere alle polemiche di chi sa benissimo che siamo in perfetta linea con gli accordi presi. Rafforzare l'offerta di posti nido di infanzia secondo gli impegni che avevamo assunto. Rafforzare ulteriormente la raccolta differenziata che ha già portato a buoni risultati e sviluppare con decisione le politiche rivolte alle energie rinnovabili e alla crescita degli standard di compatibilità ambientale nei nuovi interventi e in quelli di recupero. Creare nuove opportunità per chi mandi i propri figli ad esercitare la pratica sportiva, prevedendo un fondo per coloro che trovano difficoltà a pagare le rette. Assumere nuove iniziative specifiche nel quadro delle politiche giovanili, per dare forza al ruolo dei giovani all'interno della città come protagonisti del presente e per costruire un futuro di prospettive e di opportunità che non parta solamente da situazioni di difficoltà, disturbo e disagio, ma guardi positivamente alle loro aspettative e alla costruzione di una città che ne valorizza il protagonismo. Valorizzare le politiche culturali rivolte alle arti espressive ed allargare ulteriormente la fruizione delle iniziative da parte del pubblico. Tutto questo non significa ovviamente sottrarsi all'obbligo di una gestione non solo corretta formalmente, ma anche accurata e lungimirante. Modena già oggi, già con gli attuali criteri di valutazione, meriterebbe maggiore considerazione. Circa 1 milione di euro in più nei trasferimenti dello Stato solo in relazione al numero degli abitanti. Questo è quello che ci dovrebbe essere riconosciuto. Noi crediamo che il federalismo fiscale potrebbe garantire un flusso di risorse ancora maggiore, ma nel medio-lungo periodo le nostre politiche di bilancio sarebbero comunque fondamentali. Figuriamoci nell'attuale situazione. Noi dovremo concentrare gli sforzi sul welfare, servizi sociali, scuola, politiche per la casa e di contrasto alla crisi, sulla qualità urbana, mobilità, ambiente, difesa dal rischio idraulico e sulle sicurezze. Quindi la macchina comunale, a partire dal nuovo direttore generale, che oltre a razionalizzare e risparmiare, è un atteggiamento questo che è sempre utile quando non diventa un freno alle possibilità di rilancio, dovrà anche trovare strade nuove, proseguire in quell'opera di innovazione che, ad esempio, ci ha consentito di aprire nuovi posti di asilo nido a costi ridotti e a qualità pressoché invariata. Il rapporto col privato e col privato sociale oggi è forse più facile e più credibile perché ci fidiamo di più gli uni degli altri, perché abbiamo sperimentato la reciproca soddisfazione nel raggiungere gli obiettivi fissati, perché anche i cittadini evidenziano una crescente disponibilità verso forme miste, integrate o convenzionate. Certo, non deve mai venire meno la nostra capacità di controllo, di verifica e di programmazione. Ho detto capacità e non potere. Per confermare il potere di verifica, infatti, basta scriverlo chiaramente nelle convenzioni. La capacità è una cosa diversa, più complessa, fatta di regole, ma anche di esperienza, conoscenza diretta e quindi anche di strumenti di valutazione. Segnalo a questo proposito come la scelta che noi facemmo delle liste uniche di iscrizione dei bambini alle scuole d'infanzia si muove qui in una trasparenza totale, oltre naturalmente ad assecondare nella maniera maggiore possibile la scelta dei genitori che tiene insieme le opzioni di vicinanza del luogo della scuola con anche le eventuali opzioni di carattere personale o individuale che restano comunque in un quadro che in questo modo trova ordine e coerenza. Tutto questo in un equilibrio necessario tra impegno pubblico e contributo dei cittadini. Anche in questo bilancio non tocchiamo quasi la leva delle tariffe e dei tributi. ICI, addizionale comunale all'IRPEF, pubblicità, affissioni, TOSAP e passi carabili. E quando lo si fa al 2,5% è per recuperare in piccola parte i maggiori costi di produzione per i servizi sociali, educativi e sportivi e per la raccolta dei rifiuti. Per garantire servizi e prestazioni ai cittadini dovremo utilizzare oltre 8 milioni, pari al 70% del gettito, di proventi derivanti da concessioni edilizie e circa 1,6 milioni di concessioni cimiteriali. Avremmo preferito destinare questi fondi solo agli investimenti, è un nostro pallino, mio in particolare. Ma in un momento di difficoltà generale ci è sembrato giusto privilegiare la spesa sociale e quindi il sostegno alle famiglie. Anche chiedendo in questo ambito un maggior impegno alla Regione, un maggior impegno all'azienda USL, un maggior impegno alla Fondazione Cassa di Risparmio. Tale scelta costituisce una fondamentale componente dell'equità della politica fiscale comunale nel senso di rendere fruibili a famiglie con redditi medio-bassi servizi di qualità difficilmente accessibili a prezzo di mercato. Ciò determina un trasferimento indiretto di benefici economici pari a circa 21 milioni di euro per i soli servizi educativi e sociali, che assumono da una parte una valenza di economie di spesa, e cioè veri e propri risparmi, e dall'altra di redditi redistribuiti, reddito collettivo ripartito fra le famiglie beneficiarie, conseguente spostamento figurativo delle stesse verso una classe di reddito più alta. Ma i nostri servizi sono di qualità tale da indurre a servirsene anche chi ha maggiore disponibilità economica. E ovviamente questo è un indicatore fortissimo della qualità di quello che andiamo a realizzare. Si procede, insomma, anticipando quello che sarà lo scenario prossimo venturo, e cioè servizi universali, sempre accessibili a tutti, ma con ancora maggiore rigore rispetto a chi potrà effettivamente pagare di più. Tenete presente in questo quadro che comunque il contributo pubblico è importante, perché se facciamo una media, i servizi, in particolare il nido, non arriva dal punto di vista del recupero al 25% complessivo. Malgrado la necessità di sostenere prioritariamente la spesa per il welfare e quindi per le famiglie, il Comune di Modena sarà comunque in grado di mettere in campo oltre 70 milioni di investimenti, quasi tutti autofinanziati e soprattutto in gran parte pronti per l'impiego immediato in opere pubbliche e quindi per il lavoro e per il sostegno concreto dell'economia locale. Stesso trend è previsto anche per i 2 anni successivi, quindi fino a 210 milioni di euro di investimenti, ovviamente nel triennio. Abbiamo seguito un ordine preciso nel definire le priorità. Ovviamente quel che è indispensabile, con un'attenzione specifica alle manutenzioni, deve essere sottolineato. Quindi le opere in corso di realizzazione, come le scuole Marconi, i progetti che godono di finanziamenti ed altri enti, hanno la priorità assieme alle manutenzioni. Ci sono diversi cantieri aperti in città e la gran parte riguarda interventi di recupero e di riqualificazione. Una nuova Modena sta crescendo lungo la fascia ferroviaria, nei PEP, nei progetti di recupero del villaggio artigiano, nelle strutture per l'innovazione a Cittanova 2000 e poi ancora nel Museo Natale Casa Enzo Ferrari, che ha già imboccato la fase della realizzazione, nel parcheggio del Novi Sad, nell'ex MCM, nel complesso per la cultura costituito dall'ex Sant'Agostino Estense. Considerateli nell'insieme questi interventi, ma ce ne sono anche molti altri di analogo valore, come l'ex manifattura, lo scalo merci e lo spostamento della linea ferroviaria storica ormai imminente nel 2011, con l'avvio del secondo grande piano di riqualificazione della città. Dopo la fascia ferroviaria, infatti, si interverrà sulla Madonnina e sul villaggio artigiano, nella zona di San Cataldo e su entrambe le stazioni ferroviarie. Tutti insieme questi costituiscono non solo un'azione di recupero dell'esistente di straordinario valore, ma anche e soprattutto definiscono un quadro di riferimento per il futuro della città. Un futuro rivolto alla qualità e dunque alla capacità di attrarre nuovi modenesi. Non è un ossimoro, nuovi modenesi. E cioè che siano nati qui o altrove, impegnati a svolgere attività di qualità nella cultura, nella progettazione e nella ricerca, nelle produzioni avanzate e pulite. Dovranno avere una casa a prezzi ragionevoli, servizi ed una prospettiva di vita, ma vorranno anche avere una città vivace, propositiva e accogliente. Per questo ogni tanto, non sempre, ma ogni tanto sì, reagisco in modo un po' infastidito quando si calca la mano sulla necessità di progettare a basso costo, di tagliare indiscriminatamente sulle occasioni di svago, di cambiare insomma il meno possibile. È chiaro che non è una critica riferita a questo o a quello, ma a una vulgata che ogni tanto interviene in questa città e che, devo dire, infastidisce non solo nella maggioranza, perché questo è un dato, guardate, che è altamente positivo, perché il club di chi non vuole innovare veramente ha aderenti insospettabili. Se ascoltassimo sempre queste esortazioni, ci troveremmo presto a vivere in un luogo tranquillo e ben conservato, sicuramente con queste caratteristiche, ma forse un po' troppo simile ad un altro luogo dove il riposo è eterno. Certo, guardiamo ai costi, certo, tagliamo l'assurdamente superfluo, certo, valutiamo con attenzione i cambiamenti, ma se vogliamo che Modena si conservi bella, bisognerà che anche le nuove costruzioni siano belle. Se vogliamo cittadini dalla mente vivace, dovremo pure offrire delle opportunità di vita sociale. Se vogliamo avere un futuro, non possiamo avere paura del cambiamento, non possiamo temere e in un panico che è incomprensibile i segni contemporanei che si confrontano con la città antica. In questo quadro si inseriscono, credo, alcuni filoni importanti del nostro modo di governare fenomeni oggi di grandissima attualità. La sicurezza e l'immigrazione in particolare. Partiamo da quest'ultima. Anche di recente Modena si è confermata ai primi posti in Italia tra le città capaci di attuare una vera integrazione tra il tessuto sociale esistente e dei cittadini migranti. al di là dei problemi, che pure ci sono e ci saranno, al di là di ogni considerazione etica o morale, che pure mi premono, qualcuno può davvero pensare che questo dato sia negativo? Io penso che sia molto positivo. Invece, è proprio alla luce di quanto avvenuto a Rosarno e potrebbe verificarsi in molte altre realtà del Paese. Io penso che una maggiore integrazione rappresenti un forte elemento di garanzia affinché certe situazioni rimangano sotto controllo. Intendiamoci bene, nel mondo di oggi i processi non sono mai automatici e le manifestazioni del disagio, che certo esiste anche a Modena, si possono sempre esplicitare. Ma credo che qui, in questa realtà, il rischio sia minore e maggiori le possibilità e gli strumenti di intervento. Credo anche che qualcuno resterà sorpreso che si possa sostenere lo stesso anche in realtà diverse da quella di Modena, ad esempio a Treviso o per altre realtà variamente governate. Avete visto questo studio approfondito sull'integrazione? Magari però per noi questi risultati sono motivo di soddisfazione, mentre qualcun altro non parla di integrazione, che pure deve fare, perché è argomento che infastidisce elementi più retrivi e conservatrici. Ma al di là della battuta, credo che sia fuori discussione che i fenomeni governati, presidiati, siano meno rischiosi rispetto a quelli che vengono lasciati crescere e purtroppo trascendere senza limiti. Governare ovviamente significa in primo luogo prendere atto del problema e poi trovare le necessarie contromisure, ovviamente diverse a seconda di chi ha l'onere della decisione. Far finta che non esista, solo annunciare soluzioni tanto improvvisate quanto irrealizzabili, è invece il modo peggiore di agire, o meglio, di non agire. E veniamo alla sicurezza. Abbiamo investito e continueremo a farlo anche con questo bilancio e con i prossimi. Oggi la Polizia Municipale di Modena ha uomini, mezzi e strumenti per agire sul territorio e per incidere sulla sicurezza urbana in funzione delle proprie competenze. Le forze dell'ordine stanno facendo il proprio dovere, pur scontando gravissime carenze di organico e di dotazioni. L'impegno comunque paga e oggi registriamo un significativo calo dei reati. Un risultato che non deve attenuare l'attenzione, anzi deve aiutarci ad individuare nuove modalità di intervento sui temi specifici della sicurezza urbana, che, è bene ripeterlo, non è solo il doveroso impegno contro la criminalità, ma riguarda le regole della convivenza, il presidio civile degli spazi della città, l'integrazione. Oggi noi mettiamo in campo due novità rilevanti. La prima riguarda la proposta della Polizia Municipale, accolta dagli altri organi dello Stato, di ripristinare il tavolo tecnico della sicurezza. Uno strumento snello, squisitamente operativo e allo stesso tempo in grado di garantire collaborazione e coordinamento. Abbiamo già potuto apprezzarne i primi risultati e sono certo che altri seguiranno con sempre maggiore frequenza. Il secondo strumento è quello delle ordinanze. Noi abbiamo compiuto una scelta precisa, rifiutando la prassi degli annunci e del tentativo vano di sostituire le leggi dello Stato già operanti. La nostra scelta è quella di individuare le carenze eventuali e di integrarle con misure ritagliate in modo specifico sulle esigenze della città o parti di esse. In più, come nel caso delle recenti ordinanze rivolte a contenere l'abuso di alcol, abbiamo sperimentato il confronto preventivo con i soggetti direttamente interessati, ricevendo ed accogliendo diverse proposte e suggerimenti. E devo dire che anche qui c'è un fatto trasversale di estremo interesse, e cioè le politiche comunali stanno assumendo questo carattere di utilizzo selettivo delle ordinanze, ovvero di utilizzo ripetuto, reiterato, indipendentemente dallo schieramento politico. Questo vuol dire che ci sono filoni di pensiero diversi rispetto ai quali bisogna dare risposte che individuino qual è meglio rispetto ai due. Io sono convinto che lo scopo delle ordinanze sia proprio quello che indicavo poco fa, e che è quello di individuare spazi non disciplinati rispetto ai quali integrare un sistema che comunque deve rimanere organico e coerente nella sua dimensione. E cioè fare ordinanze per andare in controtendenza rispetto alle leggi dello Stato è operazione in sé miope, giuridicamente sbagliata e o ben oltre il limite della legittimità. Questo è un dato che noi dobbiamo tenere presente, cioè chi adotta un atto che ha forza vincolante a un livello sottostante deve rispettare rigorosamente, è un fatto proprio legato alla divisione dei poteri, le norme che si collocano al di sopra della sua posizione. Nelle prossime settimane noi lavoreremo con il nuovo prefetto, così come abbiamo fatto proficuamente con chi lo ha preceduto, alla definizione del nuovo patto per la sicurezza urbana. Porteremo le nostre proposte, le nostre idee e ancora una volta chiederemo per Modena più attenzione, più considerazione e più rispetto, ma questo ormai lo stiamo facendo in tanti sindaci. Poco ci manca, l'ho visto nelle riunioni dell'ANCI, che alla fine siamo tutti là a chiedere maggiore rispetto per i nostri comuni. Confidiamo vivamente nel fatto che gli apparati ministeriali contribuiscano fattivamente alla predisposizione degli accordi che dovranno essere assunti a livello locale, in una logica di rispetto delle specificità locali e delle competenze ed esperienze maturate, e successivamente sostengano gli organi decentrati che sono preposti alla loro attuazione. Ma auspichiamo anche che non si verifichi ciò che è accaduto col precedente patto, con il Comune che rispetta i suoi impegni e il Governo nazionale che per bocca dei suoi ministri e sottosegretari si limita alla politica degli annunci. La sicurezza dei cittadini è una questione troppo seria per essere affrontata a colpi di spot elettorali. Richiede scelte, a volte coraggiose, un lavoro fatto di pazienza anche con piccoli passi successivi, la capacità di ascolto delle istanze dei cittadini e soprattutto la serietà nel rispetto degli impegni che i diversi soggetti che sono in campo vanno ad assumere. Perché, è bene ricordarlo sempre, in questa materia i soggetti chiamati ad operare sono tanti. Il Comune è uno di questi e continuerà a fare la sua parte e, come sempre, anche di più. Ma non è il principale attore, soprattutto se a livello parlamentare e governativo si continua a non fornire agli enti locali gli strumenti normativi necessari. Si pensi alla riforma della polizia locale, che l'attuale maggioranza continua a tenere bloccata in Parlamento dopo averla da mesi annunciata ripetutamente come imminente. Questa volta, lo dico io, si devono dare una mossa e penso che in quest'Aula ci sia anche su questo una trasversalità in questa affermazione. Questo bilancio, queste scelte e quelle che ne deriveranno avranno bisogno di gambe per camminare, per raggiungere gli obiettivi e per farlo nei tempi previsti, quindi di una macchina comunale in piena efficienza. Questo è il punto, trovare l'equilibrio migliore tra costi, capacità, risultato, efficacia nell'intervento. Noi in questi anni abbiamo ridotto progressivamente incarichi e consulenze, abbiamo ridotto costi dove è stato possibile e continueremo a farlo, razionalizzando ed efficientando, senza però rinunciare a quel tasso di qualità e a quei numeri che garantiscono comunque l'effettiva erogazione delle prestazioni richieste dai cittadini. Come sapete, è il nostro universalismo. Procederemo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ad una significativa riorganizzazione della macchina comunale alla quale stanno lavorando insieme il nuovo direttore generale, il dottor Dieci, e la dottoressa Mara Bernardini, in carica fino al 31 gennaio, e che ringrazio anche per questo contributo. In sede di presentazione di bilancio, inoltre, non posso non sottolineare l'importante ed appassionato lavoro svolto in tutti questi anni dal ragioniere capo, il dottor Mario Scianti, che con questo esercizio conclude la sua esperienza col Comune di Modena. La riorganizzazione del Comune, comunque, non riguarderà solo le sostituzioni, nemmeno solo la dirigenza. Tre i passaggi. Uno che si è già realizzato nei mesi scorsi, il secondo che scatterà i primi di febbraio e il terzo che concluderà la riorganizzazione nel corso del mese di aprile. Vorremmo costruire, anche col concorso degli operatori, a partire dai dirigenti stessi, attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali, un assetto organizzativo dell'ente in grado di mettere in atto con ancora maggiore efficienza e puntualità il programma di mandato e le priorità che con questo bilancio cominciano a delinearsi. Occorrerà quindi prestare ulteriore attenzione all'aspetto della manutenzione e della gestione complessiva dello spazio pubblico, per poter intervenire con ancora maggiore tempestività. Le tematiche ambientali, la sicurezza, la pianificazione dello sviluppo e della qualificazione della città, il sistema di welfare, richiedono cioè un assetto organizzativo adeguato a raccogliere le sfide dell'innovazione, e in tale direzione lavoreremo con convinzione e con determinazione. Credo poi debba essere ribadita la centralità del Consiglio Comunale nel suo ruolo fondamentale di indirizzo e di sede del confronto politico tra i rappresentanti dei cittadini. Ve lo dico e lo ripeto, perché l'ho già detto alla stampa: le occasioni in cui ci sono state di dare assieme indirizzi, perché ognuno ha saputo fare quei doverosi passi indietro che consentivano, anche con sacrifici importanti, di trovare una linea, se individua un settore che è quello di largo interesse per i cittadini, come abbiamo fatto per l'abuso di alcol, è certamente un fatto proficuo e che i nostri cittadini sapranno apprezzare. In questi mesi, in diverse occasioni, abbiamo anche raggiunto dunque intese importanti. Proprio, voglio sottolineare, quella che ha portato alle due ordinanze contro l'abuso di alcol. Guardate, quando si lavora in un contesto di questo genere, anche la ricchezza argomentativa e la capacità di governare processi complessi si realizza meglio. Certo, il dibattito a volte è serrato, ma spesso in questa sala si riesce in un'operazione fondamentale per la democrazia. Però purtroppo questa aspirazione è sempre più spesso disattesa. Bisogna avere la capacità di isolare quello che a seconda delle volte è un problema o un tema, riconoscerlo e condividerlo prima di tentare di trovare una soluzione comune. Non sempre si riesce a portare questo processo fino in fondo, ma è comunque importante che non si perda la predisposizione al dialogo, al confronto di idee, al confronto di programmi. Chi ha avuto la possibilità di lavorare in ambito scientifico, c'è sempre una parte di ricostruzione del fenomeno che, anche da posizioni dottrinali diverse, deve essere riconosciuto come la base sulla quale poi successivamente si opererà il confronto. Cioè, la distinzione fra un fatto, un fenomeno e la sua interpretazione devono essere messi alla base anche del nostro confronto politico. In questo bilancio, e mi avvio a concludere, noi troviamo le radici, l'impianto di quelli che saranno gli indirizzi di governo e di sviluppo della città nei prossimi anni. Attenzione al welfare, alle sue compatibilità, con le tante riflessioni che abbiamo fatto su questo tema. Attenzione al recupero e alla riqualificazione. Attenzione all'ambiente e a uno sviluppo pulito. Nell'immediato le risposte devono essere rivolte alle conseguenze della crisi economica. Serviranno 3-4 anni per uscirne definitivamente, ed ancora a lungo con alti e bassi, soprattutto sul fronte dell'occupazione, e poi alla tutela delle sicurezze dei cittadini nel lavoro e poi anche proprio per strada, nel fronteggiare la criminalità. E devo dire, sperando di essere ascoltato, questi fra i 16 e i 18 milioni di euro che sono nostri, sono dei modenesi, se nel giro di questi anni in cui ne abbiamo particolarmente bisogno lo Stato ce li desse, sarebbero proprio l'ammontare, avete visto, circa della manovra che abbiamo fatto quest'anno, cioè ci metterebbero in condizione di lavorare con maggiore tranquillità nell'esclusivo interesse dei nostri concittadini. Questo è un messaggio che deve valere per tutti e penso che sia una rivendicazione sulla quale ci possa essere ampia condivisione. In prospettiva invece devono prevalere i temi dello sviluppo e della qualità dello sviluppo. Su questo andremo ad un largo, intenso e credo entusiasmante confronto con la città. senza falsa modestia dunque, ma vogliamo provare a far nascere, direi quasi a scatenare, il più ampio dibattito sul futuro della comunità modenese che si sia mai realizzato negli ultimi tempi. Noi puntiamo a coinvolgere le categorie sociali ed economiche, la cultura intesa come istituzioni, ma anche come artisti e consumatori. Vogliamo sentire gli imprenditori storici e quelli che hanno riscoperto il villaggio artigiano e ne hanno fatto un luogo della creatività e dell'innovazione. Vogliamo sentire cantanti, pittori, fotografi. Vogliamo creare opportunità e sedi di confronto dove i singoli cittadini possano esprimersi e quindi possano interagire e dialogare con i giovani, con gli immigrati. Noi metteremo in rete idee e proposte già definite dai diversi soggetti che operano sul nostro territorio. Penso alla Fondazione del Monte, alla Fondazione Biagi, alla Fondazione Gorieri, all'Università. Sarà pronto anche il lavoro della nostra Commissione Speciale sulla Crisi, che sta svolgendo una preziosa ricognizione sullo stato dell'economia locale. Un confronto che dovrà svilupparsi attorno ai temi della città, ma con uno sguardo sempre attento al contesto più vasto del territorio provinciale, delle altre città capoluogo, della regione e, per scelta e vocazione, dell'Europa. Vogliamo ancora discutere di urbanistica e di architettura in Piazza Grande, poi seguire nei luoghi di lavoro, nei momenti di aggregazione, nei bar. Daremo avvio ad una prima fase che dovrà portarci ad approvare un nuovo strumento urbanistico di governo della città, il nuovo piano strutturale comunale, che dovrà aggiornare e sostituire l'attuale piano regolatore approvato sul finire degli anni Ottanta. Sarà un processo lungo, perché questi strumenti complessi ed importanti richiedono per loro natura tempi lunghi, ma lo vogliamo molto partecipato dai cittadini, dalle organizzazioni sociali ed imprenditoriali, dall'associazionismo, insomma dall'intera comunità, perché vogliamo che Modena continui a svilupparsi con una qualità di vita eccellente, con un civismo che deve sapere tenere insieme integrazione e rispetto delle regole, con maggiori opportunità per tutti, dal lavoro alla cultura, ai servizi, al divertimento, a partire dalle giovani generazioni. Vogliamo che la città tutta percepisca questo moto di orgoglio nella ricerca comune delle idee e delle soluzioni possibili. Per farlo, utilizzeremo gli strumenti tradizionali, quelli dell'ultima generazione, e se necessario ne inventeremo altri. Apriremo un laboratorio anche per quanto mi riguarda, non dovrà mai chiudere e non dovrà mai avere porte che si aprono con difficoltà e dal quale dovranno scaturire le ragioni e le modalità di un nuovo patto per i modenesi che rinnovi le motivazioni profonde della coesione sociale che ha consentito e consente a Modena di crescere e di rimanere attivamente al centro di un sistema tra i più avanzati al mondo. Si tratta di una sfida grande per la città, per i modenesi e anche per la politica e per i partiti. Da questo confronto, che deve essere aperto anche a contributi esterni, avremo tutti da imparare e tutti potranno portare qualcosa. Mi sembra di poter dire che difficilmente ci si potrà chiamare fuori o si potrà pensare di imporre modi ed idee, o meglio solo i propri modi e le proprie idee. Per non rimanere solo in termini astratti, direi che si possono indicare anche dei tempi. Da qui alle elezioni regionali il lavoro di impostazione, in primavera il coinvolgimento delle realtà organizzate e con l'approssimarsi dell'estate il confronto con i cittadini. Accompagneremo tutto questo con indagini e studi, raccogliendo contributi qualificati e promuovendo anche autonome iniziative di partecipazione. Entro la fine dell'anno avremo i risultati e con quelli impareremo a fare i conti, tanto nell'attività quotidiana quanto e soprattutto nel progettare il futuro della nostra città. Buon lavoro a tutti noi.
Bene. Allora, questa la relazione del sindaco. Allora, prego, la relazione del sindaco vi verrà distribuita. La relazione del sindaco. Beh, Manfredini, cosa succede? Bene, una buona notizia. Allora, la relazione del sindaco vi verrà distribuita subito dopo l'intervento dell'assessore Colombo. Vi ricordo che in questa seduta è prevista solo la presentazione, non il dibattito, e che come concordato nella capigruppo del 10 gennaio, la data di presentazione degli eventuali emendamenti al bilancio è stata fissata nel 1 febbraio ore 12. E il bilancio verrà poi discusso l'8 di febbraio. Bene, allora do la parola all'assessore Colombo.